Mia adorata, irascibile sorella Zoya,
cara sorella.
Come va la salute?
Elisabeth, caro cognato.
Mia diletta madre,
mi manca il tuo sguardo.
A te, mamma.
Un saluto puro
dico
come la neve
parole.
Sul Sannino.
Mamma,
radiosità
del
sole.
Tuo pane.
Mamma. Ci vuole pazienza.
Immaginate un giovane libanese in un carcere israeliano.
Sei la speranza che illumina l'oscurità della mia vita.
Scrive molte lettere.
Mi manchi tanto.
Alla madre, alla sorella, alla famiglia.
Ti bacio e ti auguro di stare sempre bene e in buona salute.
Neruda è il suo nome di battaglia.
Da parte
ti
mia.
Ti assicuro che sto bene.
Su alcune ci sono fiori e disegni.
Godo di buona
tutte
salute.
Sono lettere rassicuranti.
Non preoccuparti.
L'artista Akram Zatari le ha ritratte, rendendole documento e lasciando trapelare ciò che Neruda non può dire.
Concluderò questa lettera, augurandomi che continuerai a scrivermi
nel nome
sempre
della speranza e della libertà.
E ti prego di salutare da parte mia tutta la famiglia, gli amici e i
compagni.
Ci vuole pazienza, a dispetto della sua lenta crudeltà e della sua incapacità di ascolto. Senza dubbio, ritorneremo. Neruda.
Stai ascoltando Le immagini parlano. Storie di immagini, fotografi e artisti. 10 opere dalle collezioni valorizzate dalla Fondazione Modena Arti Visive. Un podcast di Radio Papesse. Israeli tanks rolled into southern Lebanon. Israel's invasion was the biggest development in the area since the 70s. Prima di raccontarvi di Neruda, prima di dirvi delle molte lettere che ha inviato e ricevuto dal carcere di Ascalan, prima di raccontarvi del perché l'artista Akram Zatari le abbia fotografate, ripassiamo un po' la storia, quel complesso capitolo della storia libanese che va dal 1975 al 2000. Una stagione che ha visto sovrapporsi la guerra civile, con le tensioni politiche fra cristiani maroniti, musulmani e drusi, al conflitto israelo-palestinese. E qui due coordinate sono necessarie. Il 14 marzo 1978, Israele invade il Libano meridionale. È una vera e propria operazione militare e ha origini nei conflitti arabo-israeliani ormai in corso da almeno un decennio. Nel 1968, infatti, l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, insieme ad altri gruppi palestinesi, hanno creato uno stato ombra nel sud del Libano, usandolo come base per attacchi e raid contro Israele. L'anno prima, nel 1967, un'offensiva lampo lanciata da Israele contro Egitto, Siria e Giordania ha portato all'occupazione del Sinai, della Striscia di Gaza e delle alture del Golan e della Cisgiordania. Per i paesi di lingua araba, Libano compreso, le conseguenze sono irreversibili e i vari partiti palestinesi si ritrovano da soli a combattere per la liberazione della Palestina. D'ora in poi sarà la resistenza palestinese a occuparsene, muovendo uomini e armi in Giordania e, per l'appunto, in Libano. L'occupazione del fronte meridionale libanese, intanto, è anche una questione di politica interna. Si creano schieramenti contrapposti tra chi appoggia la causa palestinese e chi invece si preoccupa della loro presenza. Da un lato i partiti di sinistra e la maggioranza dei musulmani, dall'altra i cristiani, che temono gli attacchi di Israele e sospettano un disequilibrio nel sistema politico interno a favore della sua componente islamica. Saranno gli accordi del Cairo, siglati nel 1969 tra Stato palestinese e OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, a legalizzarne la presenza armata in Libano. L'invasione israeliana del 1978, invece, terminerà ufficialmente solo nel 2000, quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dichiara completo il ritiro delle forze armate di Israele in accordo con la risoluzione 425, una risoluzione che l'ONU aveva adottato a soli 5 giorni dall'invasione del 1978. Oggi, il violento riaccendersi del conflitto israelo-palestinese nell'ottobre del 2023 ai confini con il Libano e nella striscia di Gaza dimostra come l'equilibrio geopolitico in quei territori risulti ancora estremamente problematico e come la pace sia difficile da raggiungere e da mantenere.
E allora chi era Neruda? E perché è in carcere? Neruda ha appena 12 anni quando riceve il primo addestramento militare. Il suo nome è Nabi Awada. Nel 1986 entra nel Partito Comunista per unirsi alla resistenza libanese contro l'esercito israeliano. Il 10 settembre dell'88, durante un'azione armata, viene fatto prigioniero, interrogato e poi detenuto in diverse prigioni in Israele, in attesa del trasferimento definitivo nel carcere di Ascalon, non appena compiuti 18 anni. Lo chiamano Neruda perché è bravo a scrivere poesie. È così che si firma in calce alle molte lettere che invia a casa.
Senza dubbio, ritorneremo. Neruda.
E queste lettere vengono conservate dalla famiglia in una borsetta da donna, di pelle, morbida.
Questa è la voce di Chiara Dall'Olio, curatrice della mostra Logos. Le immagini parlano.
Le lettere invece che riceve Nabi sono conservate all'interno di una carpetta di cartone che lui secondo me evidentemente si è costruito in carcere, fatta di tanti pezzi di cartone incollati insieme.
Sulla copertina si riconosce un paesaggio innevato e una pubblicità dello Scotch Ballantines.
Le lettere sono legate con uno spago e sono lettere che arrivano quasi sulla carta intestata della Croce Rossa.
Akram Zatari le ha ritratte in 11 scatti, ora in mostra a Modena per la Fondazione Modena Arti Visive. Le due serie Nabi Awada's Letters from Ascalon e Book of Letters from Family and Friends fanno parte della collettiva Logos, Le immagini parlano, che resterà aperta fino all'11 febbraio 2024.
Sono lettere molto esteticamente molto diverse. Quelle che Nabi scrive sono piene di disegni di fiori, sono censurate. Ma sono piene anche di messaggi di rassicuranti nei confronti della propria famiglia. Sto bene, va tutto bene, ci rivedremo presto, state bene. E c'è addirittura un biglietto di Natale proprio con le candele e le palle dell'albero di Natale che sembra totalmente fuori luogo per il luogo, fuori luogo, proprio letteralmente fuori luogo per la prigione dove si trova.
Su una delle lettere, scritte in arabo a penna blu, in alto si legge «Notizie familiari di carattere strettamente personale» e «Per favore, scrivere leggibile». La mano della censura preventiva non potrebbe essere più chiara, nonostante la lettera sia scritta su carta intestata della Croce Rossa Internazionale, in teoria garanzia della mediazione tra i prigionieri e le famiglie. E allora nessuna informazione sulle condizioni di detenzione, nessun accenno alla politica o a ciò che accade fuori, sebbene di tanto in tanto ci siano messaggi cifrati che alludono all'appartenenza di Neruda al Partito Comunista. Zero informazioni dunque, ma il tono di Nabi è sempre positivo. Rassicura la madre, le fa coraggio, disegna fiori e frasi poetiche piene di natura. Nella disperazione. L'ottimismo è la sua ancora di salvezza e fonte di speranza. E a leggerne le traduzioni, in effetti, queste lettere non dicono molto, anzi, si ripetono le stesse formule di saluto, di augurio, sono ossequiose, nostalgiche, affettuose, ma in sostanza non dicono nulla.
Queste lettere non raccontano, è perfettamente vero, non raccontano nulla. Anche le lettere dei familiari, quelle forse un po' di più, c'è qualche aneddoto su qualcuno della famiglia che è nato, morto, vissuto, insomma ci sono. Però questo alone della censura che viene quasi preventivato, quindi non sono lettere piene di cancellazioni come ci si potrebbe aspettare. Qualcosa ogni tanto viene coperto, ma pochissime.
Come conferma Akram Zatari in una conferenza del 2014 alla Queen's University di Kingston, quando dice: credo che la famiglia e Nabi fossero abituati a leggere tra le righe. Insomma, a leggere laddove poco si poteva scrivere, in un'eterna tensione tra ciò che poteva e non poteva essere detto.
queste sono le fotografie delle lettere che Nabi scrive alla sua famiglia e le lettere che la sua famiglia scrive in risposta a Nabi. Akram Zattari è un fotografo libanese che usa la fotografia molto descrittiva per raccontare la storia del suo paese, la storia del suo popolo.
Zattari è tra le figure fondative dell'arte contemporanea libanese. Regista, fotografo e curatore, da sempre si interessa di fotografia e della storia della resistenza politica libanese, intrecciandone il racconto e la documentazione con pratiche archivistiche di scavo e riesumazione. Nel 1997 ha fondato, insieme a Fouad El Khoury e Samer Modad, la Arab Image Foundation, con cui hanno avviato lo studio e la conservazione della storia fotografica del mondo arabo. L'abitudine di Akram Zattari a registrare e archiviare risale alla sua infanzia e adolescenza ed è legata a doppio filo agli anni trascorsi sotto la guerra civile. Cresciuto a Saida, nel sud del Libano, Zattari documenta ciò che accade intorno a lui. Registra gli audio degli aerei israeliani abbattuti dai piloti siriani, tiene traccia delle esplosioni sulle colline intorno a Saida, raccoglie i ritagli di giornale, un bombardamento dopo l'altro. Tiene un diario in cui annota tutto, divieti e imposizioni comprese. E tutto questo in una quotidianità in cui allo stesso tempo si ascoltano le ultime uscite pop di Sammy Clarke o si aspettano le notizie dal Festival di Cannes. Le due serie fotografiche in mostra Modena non sono gli unici lavori in cui Zattari impiega la lettera come materiale artistico. Ad esempio, nel film In This House del 2005 riprende il disotterramento di una lettera scritta da un combattente della resistenza libanese e poi sepolta nel giardino della casa occupata dalla milizia di cui faceva parte durante la guerra civile. In Letter to a Refusing Pilot del 2013 invece si rivolge al pilota israeliano Haggai Tamir, che rifiutando un ordine di bombardamento ha risparmiato la scuola fondata da suo padre. Di lettere Zattari si è occupato per quello che rappresentano, ovvero un ponte per colmare una distanza, per quello che c'è scritto, ma anche per come appaiono e per come sono conservate. Perché tra le righe, si sa, si può scoprire molto. Nabi Awada's Letters from Ascalon e Book of Letters from Family and Friends sono in mostra a Modena, nella sede di Fondazione Modena Arti Visive di Palazzo Santa Margherita, dove la collettiva Logos, Le immagini parlano, resterà aperta sino all'11 febbraio 2024. Curata da Chiara Dall'Olio, la mostra raccoglie opere provenienti dalle collezioni di fotografie e disegno di Fondazione di Modena e Comune di Modena, ora gestite e valorizzate da Fondazione Modena Arti Visive. Le immagini parlano è una produzione di Radio Papesse. Gli altri episodi sono disponibili alla sezione Digital Room del sito fmav.org, sul sito radiopapesse.org e ovunque ascoltiate i vostri podcast. I violenti episodi che hanno riacutizzato il conflitto israelo-palestinese nelle ultime settimane confermano lo stato di precarietà di milioni di persone che vivono sotto assedio o in lotta. Ci ricordano, se ce ne fosse bisogno, l'eccezionalità che per molti è diventata una quotidiana normalità, il conflitto armato che incombe sulla vita di tutti i giorni. Ci ricordano che la resistenza mai è finita e che sempre ci saranno lettere da scrivere.